en Panguipulli, Carabineros de Chile acaba de asesinar a una persona en plena vía pública. Ese carabinero que está ahí, que ustedes ven, le disparó 3 disparos a quemarropa a la persona que está tirada y están tratando de reclamar ahí su amigo, no sé, las personas que viven acá, que siempre trabajan en la calle y que hacen...
¡Oye, asesino, culiao, llama a la ambulancia! ¡Pasa con su madre!
De verdad fue increíble, weón.
Come avrete intuito, stiamo ascoltando gli audio delle dirette, appunto, subito, diciamo nell'immediato e nei minuti successivi all'omicidio per mano di un sergente dei Carabineros, di Francisco Martinez, un giocoliere ammazzato appunto lo scorso venerdì con 4 colpi di pistola, un omicidio di Stato che ha riacceso le proteste, le rivolte, gli ammutinamenti, si sono scatenati scontri decisamente accesi, sono stati incendiati almeno 10 edifici governativi nella cittadina di Panguipulli, compreso il municipio. Oltre agli incendi, i manifestanti hanno eretto barricate, attaccato una stazione della polizia che ha risposto con lancio di gas lacrimogene, l'utilizzo degli idranti contro i manifestanti. Ma di tutto questo andiamo a parlare insieme ad Antonella, che è in diretta con noi dal Cile. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno, ciao a tutti e tutte coloro che sono in ascolto. Una correzione, non sono in Cile ma sono in Italia.
Ah, scusaci.
Non fa niente, in questo momento purtroppo a noi non si può viaggiare. Bene, abbiamo ascoltato quegli audio e purtroppo ho visto anche le immagini di qualcosa che non vorremmo mai né vedere né vivere. Poco importa se sono in Italia, ho vissuto proprio 2 anni a Panguipulli, che è un bellissimo villaggio posto su un lago e, per chi non lo sapesse, è una destinazione turistica molto, molto ambita da turisti soprattutto europei. Un villaggio tranquillo, un villaggio con una percentuale di popolazione mapuche altissima. In questa zona, siamo nella regione de los Ríos e de los Lagos, siamo proprio a cavallo delle 2 regioni magnifiche della Patagonia, e abbiamo un territorio ancestrale molto grande chiamato il Parlamento di Coscot, un grande territorio dove almeno 2 volte l'anno tantissime comunità mapuche si incontrano per confrontarsi sulle lotte dei propri territori e sulla questione delle terre. Parliamo di Francisco, che per noi era Panchito, 24 anni, ha fatto la scelta di vivere a Panguipulli, appunto sempre legato a tutte le questioni mapuche, assolutamente integrato. Per chi ha visto il video degli ultimi istanti della sua vita, chi commentava queste riprese diceva: hanno colpito la Mien, perché era riconosciuto ormai come un non mapuche. Spesso vi ho raccontato che ci sono i mapuche e non mapuche, quindi vengono chiamati la Mien perché sostengono il riconoscimento nominativo di chi sostiene la causa mapuche. Aveva 24 anni, viveva da un po' di tempo, come dicevo, assolutamente integrato, e scusate, sono emozionata. E il Panchito era costantemente presente in tutte quelle istanze pacifiche, non sulla rivendicazione delle terre dei mapuche in Panguipulli.
A questo proposito, infatti, abbiamo visto anche immagini di cortei che lo ritraggono marciare insieme alla lotta Mapuche, appunto, e alle sue rivendicazioni. Ma arrivando ai fatti degli ultimi giorni, come ti sembra che si inserisca la rabbia suscitata dall'omicidio di Francisco all'interno delle dinamiche che da più di un anno stanno attraversando la società cilena, e quindi la revuelta e tutto quello che comporta? Insomma, raccontavamo prima brevemente una lotta che è partita dall'ottobre del 2019 con le lotte per il caro dei rincari del trasporto pubblico, la distruzione appunto delle stazioni del trasporto pubblico, gli ammutinamenti degli studenti che hanno poi dato il via a un conflitto sociale molto più esteso che ha portato all'istanza della riscrizione della Costituzione, anche insomma un catalizzatore di una rabbia sociale molto più estesa che ha messo in discussione il modello neoliberista e la sua continuità con il regime di Pinochet.
Certo, io vorrei fare questa distinzione. In Cile il conflitto sociale è sempre stato altissimo, dettato dalla sua storia, dal golpe di Pinochet da quando si è installato questo governo neoliberista. La popolazione non ha mai smesso di lottare, e non solo la popolazione mapuche. Farei questo tipo di ragionamento. Ricorderete sicuramente qualche mese fa, durante una mobilitazione in Santiago del Cile, un ragazzo è stato buttato da un ponte dai carabinieri. I fatti di venerdì ritengo siano il secondo evento violentissimo rispetto a chi dissente e chi si mobilita sulle rivendicazioni. Quindi c'è chiaramente un cambio di passo, perché ripeto, sono state costanti nel tempo il dissentire, le rivolte, probabilmente di basso livello, e da noi non sono arrivate le notizie, però diciamo che il famoso 18 ottobre è sempre stato presente, più o meno intenso. Il grande cambiamento che vediamo, e non lo vediamo noi chiaramente, ce lo raccontano i nostri compagni e compagne, sono l'intensità della repressione. Sparare, come abbiamo visto, durante un controllo di identità in un villaggio, in un luogo, in un territorio dove sono decenni che vi è la rivendicazione delle terre, è una cosa anomala, ma ci deve dire qualcosa. Stanno dicendo qualcosa i nostri compagni. Non è più tollerato nessun tipo di rivendicazione, istanza. Vogliono tornare, credo, a quel modello che c'è stato nei primi 10 anni della salita di Pinochet. Se vuoi fare qualcosa, dire qualcosa, ti devi proprio nascondere, altrimenti ti ammazziamo.
Ecco, rispetto appunto, citavi la morte, perché poi non era morto, ma il grave ferimento di questo ragazzo sedicenne lanciato da un ponte sul fiume Mapocho, appunto dai carabinieros, nell'ottobre 2020. Anche per contestualizzare un po' la figura di Francisco Martinez, ci viene raccontato dai familiari, come abbiamo potuto leggere su alcuni media cileni, che Francisco era lo zio del ragazzo sedicenne lanciato giù dal ponte nel corso di quella manifestazione, e parallelamente la sorella ha dichiarato che aveva una diagnosi di schizofrenia, nonostante appunto fosse assolutamente integratissimo all'interno del tessuto non solo sociale di Panguipulli, ma anche nelle lotte, nel tessuto conflittuale. Oltre a questo, stanno circolando su alcune reti social delle accuse mosse nei confronti di Francisco Martinez da alcuni collettivi femministi, che lo ritraggono come invece macista, addirittura stupratore. Non so se tu abbia qualche informazione di più a riguardo. A noi sembra comunque prioritario in questo caso osservare le dinamiche che ci sono state restituite direttamente, la solidarietà espressa dalle compagne e dai compagni che hanno lottato insieme a lui, che mi sembra dirci di più di un post sui social network. Però è comunque importante cercare di creare un quadro d'insieme.
Allora, riguardo alla patologia, non ne so niente e mi risulta molto strano. Non,
una dichiarazione non posso, della sorella su alcuni
non
media.
Non posso assolutamente esprimermi. E rispetto invece alla questione della FUNA, che pare stiano pubblicando dopo la sua morte, dei collettivi femministi, il ragionamento fatto poche ore fa, per chi lo conosceva, per chi ci viveva quotidianamente, vi è un grandissimo dubbio sulla veridicità di queste comunicazioni che avvengono appunto attraverso Facebook, e vi è una riflessione rispetto al fatto che, come raccontavo prima, questo è il secondo, è la seconda azione repressiva molto molto forte. E si presume, una lettura è quella dell'utilizzo dello strumento di Facebook per utilizzare la FUNA e abbassare una risposta di mobilitazione. Ieri, hai detto bene tu, a poche ore dall'omicidio, chiaramente Panghipulli è stato messo a ferro e fuoco, hanno bruciato la municipalità. Ieri c'è stata la despedida, il saluto al Pancito, ed è partito, lui era di Santiago e sta viaggiando probabilmente in queste ore, è arrivato a Santiago e vi sarà un'ulteriore despedida, la despedida e il saluto al cadavere, il momento del ricordo. E si presume che proprio oggi ci saranno delle mobilitazioni con annesse, chiaramente, proteste molto forti, no? Immaginiamo il ritorno a Santiago a fronte di una cosa del genere, potrebbe creare dei grossissimi problemi. Quindi ribadisco che non vi è testimonianza diretta di donne che abbiano subito violenza da parte di Francisco, che ricordo ha 24 anni. E quindi c'è proprio il dubbio che venga utilizzata la notizia per abbassare la risposta a quanto è accaduto. Non so se sono stata chiara.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, in un momento in cui, osservando un po' il dibattito anche su dei media cileni, diciamo non di movimento, ecco, nell'arco dell'ultimo anno le testimonianze riguardanti non solo la violenza, le torture, la brutalità delle forze dell'ordine, ma anche il ricorso allo stupro da parte dei carabinieri nei confronti delle manifestanti ha preso campo, insomma. Quindi forse è anche importante ricordare chi sono gli stupratori in campo, gli stupratori istituzionalizzati, ecco, lo stupro come uno strumento di terrore, come un metodo, come un protocollo da esercitare contro le manifestanti.
Sì, ricordate, ve lo raccontavo proprio a ridosso del 18 di ottobre, venivano portate via le compagne in strada o comunque chi era in strada a protestare, e scientemente venivano violentate e rilasciate sul proprio territorio proprio per far passare questa paura, elemento, la paura con la tortura, elementi che sono stati ampiamente utilizzati durante il golpe di Pinochet. È proprio una strategia, sì. E quindi non meraviglierebbe che si utilizzasse in modo più sottile, diciamo così, di allora, con questo social che, come vedete, viene utilizzato in modo, se vuoi, sconsiderato, ma utile a tutto ciò che viene subito, a tutto ciò che la repressione fa. Avere un video così chiaro sui fatti è sconcertante, però ormai si sono abituati, è per loro una difesa, una tutela. Questo telefonino è sempre in mano.
Diventa una guerra di informazioni praticamente.
Assolutamente sì.
Bene, visto che abbiamo parlato della situazione repressiva più in generale in Cile, così ti chiediamo sicuramente sia un aggiornamento sulla situazione di Monica e
di Francisco
e anche un aggiornamento su le lotte in solidarietà con i prigionieri.
Certo, purtroppo non abbiamo buone notizie su Monica e Francisco, che sono ancora all'interno degli stessi carceri, dove sono differenti, dove sono stati destinati all'inizio della loro detenzione. Proprio in febbraio si pensava di avere la prima udienza, l'inizio del processo, e in realtà pochi giorni fa hanno decretato altri 6 mesi di investigazione. Significa che sono lì fermi e non si avvia nulla. Anche in questo caso, quando prorogano il tot tempo di investigazione, ci fa pensare che hanno poco in mano, chiaramente, no? E quindi da un lato da sollievo, dall'altro abbiamo i nostri compagni, altri 6 mesi sequestrati, non sono più in un regime assoluto entrambi di isolamento, hanno e riescono ad avere delle visite da 1 mese e mezzo. E ricordiamo che sono molte le perizie che devono fare sulle prove ipotetiche raccolte dalla polizia, e quindi dobbiamo sostenere e aiutare rispetto all'effettuazione di queste perizie, che costano veramente tanto in Cile. Questo è per quanto riguarda i nostri compagni Francisco e Monica. E abbiamo invece, rispetto alla questione carceraria, 1 mese e mezzo fa si sono ricostituite le visite che non vengono più come diciamo il tempo pre-pandemia, erano visite settimanali, una volta una settimana visite collettive con un numero massimo di presenza di 5 persone più i bambini. Questo modello di visita si è ridotto ed è diventato la visita di una sola persona per 2 ore anziché 8. E chiaramente la seconda che vi dicevo, quando contemplavo le visite settimanali, sappiamo che i nostri compagni hanno sempre avuto e raggiunto il diritto alla visita coniugale, quella assolutamente non viene ad oggi ripristinata. E dunque hanno una visita mensile attualmente, anziché 4 mensili pre-pandemia. Questa è la situazione. Chiaramente siamo arrivati al ripristinare le visite con scioperi della fame, rivendicazioni e una lotta in tutte le carceri. Però è 1 mese e mezzo che hanno la possibilità di vedere i familiari 2 ore una volta al mese. Questa è la situazione. Volevo anticipare che nel mese di marzo vi sarà una mobilitazione all'interno e all'esterno delle carceri, possibilmente internazionalista, sulla famosa legge 321-321 partorita a febbraio 2018, quella famosa legge che ricalcola le sentenze militari, quella che, se andiamo a diciamo così, a vedere come viene applicata ad esempio ai nostri compagni, quella che ricalcola una pena ad esempio a Marcelo Villaruel più 15 anni, quando aveva la possibilità invece nel 2019 di fare richiesta per uscire dal carcere dopo 23 anni. Dunque aspettiamo chiaramente dei comunicati, è una situazione che abbiamo sotto la lente di ingrandimento da quasi 2 anni e cercheremo di essere presenti anche in questa grande mobilitazione anticarceraria.
Benissimo Antonella, noi ti ringraziamo, che dire, buone lotte.
Grazie, un saluto speciale a tutti i miei compagni e compagne di Torino, soprattutto quelli che sono nelle maglie della repressione. Forza, andiamo avanti e Marici Weu, 10 volte resistenza.
Un saluto, grazie ancora.
Ciao. Ciao.
A presto. Quindi ricordiamo in conclusione che già dall'anno scorso è in campo, proprio per quanto riguarda la situazione cilena, una campagna per l'amnistia dei prigionieri della rivolta. Questa campagna, che partirà a marzo, si allarga non solo ai prigionieri della rivolta, ma anche appunto nello specifico rispetto alla legge di cui ci parlava Antonella, e quindi nei confronti di tutti i prigionieri rivoluzionari.